completo. E questo è il momento, nostro Signore, in cui la tua parola penetra nei nostri cuori, perché desideriamo questo, desideriamo prepararci per il tuo ritorno, affinché possiamo accedere all'albero della vita. Ti prego, Signore, di stare accanto a Rolando, che mi sta bene.
Credi, eh? Aspetta che prendo il microfono. Allora, abbiamo Jonathan Hell, me lo pronuncio molto benissimo. E parlaci di te, quello che fai in questo momento. Penso che hai una famiglia straordinaria. Noi la conosciamo da quando era piccolina. Parlaci un po' di te, così gli altri ti possono conoscere.
Ah, non è che posso dire molto, che quasi tutti voi non conoscete. Mi chiamo Jonathan Tejel, sono sposato con Daniela Sharaba, un quarto di questa chiesa è famiglia mia pure, allora, anche se tutti siamo famiglia, no? Questa è una famiglia un po' più vicino. Mia moglie è figlia di questa chiesa e io sono innamorato di questa chiesa, allora è un piacere per me passare questo momento con voi. Infatti sono in vacanze, ma sono una vacanza speciale perché abbiamo questo momento di incontrarci con gli SPLO e sono molto felice.
Grazie Jonathan, io lo conosco dal giorno del suo matrimonio, quindi però Daniela la conoscevo da molto prima. E adesso veniamo a... è sempre emozionato Gianluca. Allora, Gianluca Monacciani viene dalla chiesa di Roma Lungotevere, noi ci conosciamo dal lontano 1978, eravamo dei tizzoni. E per me è un'emozione averti qua, perché è come ricreare un legame di quando abbiamo vissuto i nostri gemellaggi. Ci vuoi dire quello che fai, quali chiese servi come capoguida?
Allora, saluto tutti, porto i saluti del club di Roma Lungotevere, sono molto emozionato. L'ultima volta che sono venuto a Bologna c'era un'altra chiesa, questa per me è nuova ed ero molto più giovane. E io servo le chiese di Roma Lungotevere, Roma Appia e di Oriolo Romano. Oltre che con Monica, insomma, diamo braccia e fatica al campo centro. E
sei venuto con qualcuno?
Sono venuto con mia moglie, Kelly,
e
Manuela. È la figlia di Angelo Orsucci, quindi probabilmente così riuscite a capire meglio.
Visto che... di Manuela!
Sarà felicissima.
Sarà felicissima, è una santa donna.
Sì, sicuramente, sicuramente.
Come lo è Daniela. Allora, oggi vedrete questa speciale investitura con Jonathan e Gianluca. E quindi adesso chiedo un attimino la presenza di Claudia e di Aldo, perché iniziamo adesso il momento spirituale con Jonathan.
Vi invito a leggere 1 Samuele 16, dal versetto 4 al versetto 6. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero: «Vieni in pace?» Ed egli rispose: «Pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore, purificatevi e venite con me al sacrificio». Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab: «Certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui».
Adesso preghiamo. Grazie mio Dio per averci dato un'altra giornata di vita, per averci riunito nella tua santa casa. Ti chiedo di starci vicino, di benedire me e i miei compagni. Ti chiedo di stare vicino alle persone bisognose e alle persone che oggi non sono potute venire in chiesa. Ti chiedo di fare tutto questo nel nome santo di Cristo Gesù. Amen.
Va bene, questa mattina il messaggio che ho nel cuore, mi dispiace dirlo così, ma non è per tutti voi, d'accordo? È soprattutto per voi, d'accordo? Soprattutto per voi. Devo dire una cosa prima di iniziare il messaggio: Gianluca è un amico per me. Quante volte ci siamo visti, mamma mia, questo anno, tantissime, no? E per me è un'ispirazione, allora è un piacere averti qui e averti conosciuto, Gianluca. E avete visto nel racconto biblico che abbiamo letto, il libro di 1 Samuele, capitolo 16, i versetti dal 4 al 6. Se io vi chiedo, ragazzi, d'accordo? Vi chiedo, qual è stato il primo re? E quando dico re de carne e ossa, il primo re del popolo di Israele, chi è stato? Bene, benissimo, Saul. E sappiamo che Saul è quello che ha visto il popolo, che ha visto che era bello, era grande, era forte. Ci dice la Bibbia che Saul era una testa più alto che quello più alto in tutto Israele. Allora stiamo parlando di Saul, non era come me, d'accordo? Era bello. Ma Saul è andato via dalla faccia del Signore perché ha iniziato a fare delle cose che non doveva fare, si è allontanato tanto di Dio, che Dio ha deciso che doveva dare al popolo di Israele un altro re, d'accordo? Un re diverso, non Saul ma un altro. E qui dove ci troviamo noi in questo capitolo, 1 Samuele 16, ci troviamo nel momento in cui il profeta Samuele va alla casa di Isaia a trovare quello che doveva essere il prossimo re di Israele. E accompagnatemi, possiamo leggere un'altra volta il versetto 6, perché Samuele è arrivato, inizia a vedere i figli di Isaia, sai? Inizia a vedere tutti, e Samuele, e dobbiamo dire che lui era un profeta, era quello che è più accanto di Dio, che ha parlato con Dio. E lui inizia a vedere tutti questi figli che vengono uno dietro l'altro, e il versetto 6 ci dice: mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab. Eliab, come dite in italiano? Eliab, va bene. Vedendo Eliab, cosa aveva visto? Dice, vedendo Eliab, certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ha visto un uomo forte, un uomo alto, con i muscoli, d'accordo? Non il muscolo qui, se no muscolo qui, d'accordo? Muscoli. E ha detto, ma sono sicuro che questo è quello che è stato scelto da Dio. Io vi voglio raccontare una storia. Quanti di qua hanno 13 o 14 anni? Voglio vedere le mani. Voi mi capirete bene, d'accordo? Gli altri pure. È una storia, qualcosa che mi è successo a me quando io avevo 13-14 anni, più o meno. Mi ricordo bene perché ho già 22, allora mi ricordo un po' così dell'età. Sono figlio di pastore. Io mi ricordo che ogni sabato sera, o sabato pomeriggio, dopo aver mangiato a casa, quello che si faceva normalmente era andare a visitare qualcuno, a fare delle visite. Con 14 anni, fare delle visite. Per me. E un fine settimana che mio padre era in viaggio, che stava viaggiando, e mia mamma ci ha detto a mio fratello e me, io devo andare a vedere, devo andare a visitare una signora anziana. Papà non è qui, dovete venire voi con me, così non vado da sola. Con 14 anni. Scusatemi le signore anziane, perché non è niente contro le signore anziane, li voglio a tutti un sacco bene, ma io dicevo, 14 anni, cosa faccio io a casa di un'anziana? Che cosa devo fare? Due o tre anni prima di questo successo, mia nonna, che mio nonno era morto, mia nonna è venuta a vivere con noi. Una signora di queste tradizionali. Quando mio nonno è morto, lei ha deciso di vestire sempre di nero. Ma tutto nero, non lo toglieva neanche per dormire, neanche, non si toglieva questo nero neanche per farsi la doccia. Io mi ricordo che c'erano delle cose, lei faceva delle cose che a me davano tanto fastidio. Con 14 anni, ogni volta che io ritornavo dalla scuola a casa, lei ci aspettava, mio fratello e a me, alla porta di casa, apriva così con un sorriso enorme e diceva, ma come sono felice di vedervi, ci dava dei baci, mamma mia, dei baci, non un bacio, ma 300 baci in ogni guancia, perché guancia, e quello che mi dava un fastidio enorme, che ci lasciava la saliva, lo sporco di saliva. E lei, che era tradizionale, non si faceva la barba. Sto parlando sul serio, eh? E io mi ricordo che ogni volta che lei mi prendeva la faccia così con le due mani, mi prendeva la faccia così, dicevo, no, signore, per favore. Avete mai baciato un cactus? Ma io sentivo, sai, questi peli che erano grossi così, che mi pungevano, e poi baci, mamma mia, dicevo no, ma ogni giorno la stessa cosa, e mi dava fastidio, ho parlato con mia mamma, no, ma digli qualcosa, mi dà fastidio. Allora quando mia mamma ci ha detto a mio fratello e a me, dovete venire con me a visitare una nonna, ma chi va a vedere? Io non vado perché so che quando aprirà la porta, la prima cosa che farà, voglio andare, non voglio, ma sapete, a voi ragazzi, se la mamma vuole che fai qualcosa, anche se non lo vuoi fare, lo farai, perché una qualità delle mamme è che insistono. Mia mamma, no, ma dai, per favore, venite con me, non fate questo, dovete venire, dovete accompagnarmi. Che non andiamo, non vogliamo andare. Finalmente lei ha detto una cosa che a me mi ha colpito, ha detto, questa signora abita in una casa fatta di pietra e legno. Ma guarda, forse per voi questa è una stupidaggine, ma per me, ancora oggi, Daniela lo sa, abbiamo parlato di questo 2 milioni di volte, no? Il nostro sogno è abitare, quando andremo in pensione, in una casa fatta di pietra e legno, perché per noi, per me, no, non c'è niente più bello di quello, no? Una casa di pietra e legno. Lei abitava, io avevo sempre abitato negli appartamenti, no? Una volta abitavo nel piano 12. In quell'epoca lì ero più vicino del cielo che oggi, no? Oggi sono il piano 6, ma 12! Allora, non ero mai stato dentro di una casa fatta di pietra e legno. Quando mia mamma ha detto, lei abita in una casa di pietra e legno, ho detto, ma forse i baci col cactus merita la pena. Allora, abbiamo parlato, mio fratello e me, ci siamo guardati e abbiamo detto, va bene, andiamo con te. E veramente, ragazzi, quando siamo arrivati vicino a questa casa fatta di pietra e di legno da fuori, mamma mia, che bellezza. C'ho ancora l'immagine e io avevo 13-14 anni, ho 57. E mi ricordo ancora com'era bella. E aveva come si chiamano dei fiori, come si chiamano i vasi con i fiori, e c'erano i fiori di tanti colori, tutta l'erba tagliata bene, era tutto verde. Io dicevo, mamma mia, questa signora, che spettacolo. E quando siamo arrivati alla porta, era di queste case antiche, no? Che prima non c'era come si chiama il campanile? Non c'era, c'era, sai, questa cosa che usi come per entrare in un castello. Come si chiama questo? Una maniglia che fa il rumore, che chiami così, no? Che si sente dentro. E mio fratello ed io, era la prima volta che vedevamo una cosa così. Abbiamo detto, no, lo faccio io. Mio fratello, no, io sono il più grande, lo faccio io. No, lo voglio fare io. Finalmente l'abbiamo fatto un po' ognuno, no? Po, po, po. E arrivo io, po, po. E mio fratello, po. E mia mamma, ragazzi, state fermi già. Apre la porta questa signora. Io vi devo dire, la prima impressione è stata terribile, perché sapete che è stata la prima cosa che ha fatto questa signora? Cosa credete che ha fatto lei? Ma come siete belli, è tanto tempo che non vi vedo! Un cactus! Un altro cactus! Ma io mi dicevo a me stesso, no, ma questa volta sarò dentro una casa di pietra e legno. E quando ho dato il primo passo dentro la casa, mamma mia, un pugno nel naso di odore. Io ho fatto il servizio militare infanteria di marina, non lo so, sono come i marini americani, questo è sono stato obbligato, non è che ho scelto questo, ma l'ho dovuto fare lì. Abbiamo fatto una volta un'attività, 9 giorni in montagna, non c'era il deodorante, non potevi fare la doccia, dove sono le docce in montagna? Non c'era un fiume e faceva un freddo. Ma abbiamo camminato. Il primo giorno, il sudore, dicevi, ma puzza un po'. Secondo giorno, alzavi il braccio così, sembrava che c'era qui qualcosa marcia. Il terzo giorno, alzavi il braccio, sembrava che uno era morto lì, putrefatto. Allora, quando sono entrato in quella casa lì, ho fatto il primo passo dentro la casa, un pugno nel naso putrefatto. E ho detto, ma che cosa succede? Che puzza fa in questa casa? E ho iniziato a vedere, no? I libri buttati per terra, la polvere dappertutto. Siamo arrivati alla sala dove dovevamo sederci e mi faceva paura sedermi. Dico, ci sarà qualche bestia qui che mi mangerà il sedere, perché ci siamo seduti mio fratello e me, e sai quando sei nervoso che non sai che cosa devi fare, inizi a sudare, e non solo sudare, e anche la lingua, l'ho sentito, chi l'ha detto? Si secca, è così, quando sei veramente nervoso la lingua si secca e hai bisogno di fare che cosa? Di bere l'acqua, ma mi segue bene, allora io avevo paura perché, guardate, una casa così sporca, chiedi l'acqua e non sai che cosa ti viene. Ma ero così, avevo così tanta sete che finalmente ho deciso. Ho sete, mi può dare un bicchiere d'acqua, per favore? La signora, ma amabile, gentile, mi ha detto, sì, vieni con me in cucina che ti do un bicchiere d'acqua. Allora io sono andato dietro di questa signora. Quando ha aperto la porta della cucina, in cucina c'erano le galline.
in cucina. Io mi ricordo che camminavo e dicevo, dovevo, sapete che le galline quando mangiano che cosa fanno dopo? Non è che vado in vanno in bagno, no, loro non conoscono il bagno, fanno tutto lì. Allora, io camminavo così per non pestare queste cose e la signora non gliene fregava niente. Camminava, pestava tutto, ma io dicevo, ma come può vivere questa signora così? Non capisco. Allora, lei ha preso un bicchiere di vetro, era giallo. Ma io credo che quando l'hanno fatto era bianco, trasparente. Perché quando l'ha riempito d'acqua e me l'ha dato, sapete quando una cosa è così sporca che le dita si appiccicano? O senti questo? Non l'avete mai sentito? Che rimangono un po' attaccati le dita. Io prendevo il bicchiere e dicevo, mamma mia, io quest'acqua non l'avevo. Se bevo quest'acqua, domani sepelio, vado sottoterra, ma le ho detto grazie mille, ho lasciato il bicchiere d'acqua lì e non l'ho bevuto. E mia mamma che ci ha detto, no, saremo lì per 5-10 minuti, un po' di tempo. Mamma mia, quando due signori iniziano a parlare, può capitare anche con noi, con gli uomini, ma sapete questo detto, si sa quando una donna inizia a parlare, non si sa mai quando finisce. Allora mia mamma e questa signora bla 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 bla, e mio fratello e me dicevamo, ma per favore andiamo a casa. Perché vi racconto questa storia? Questo mi è capitato a me quando avevo 13-14 anni. Io ho imparato una cosa molto importante. Vi ricordate com'era la casa? Com'era? Fatta in pietra e legno. E com'era da fuori? Spettacolare, spettacolare. E dentro? Proprio schifo. Faceva proprio schifo. Adesso io l'ho fatto intenzionalmente. Ci siamo fermati nel versetto 6. Ma dobbiamo leggere anche il versetto 7. Aprite le Bibbie e finiamo qui. Ricordatevi. Il Signore ha detto a Samuele che doveva andare a cercare a quello che doveva essere il prossimo re di Israele. E lui ha visto questo Eliab, che forse era questa casa fatta in pietra, in legno, bellissimo da fuori, bellissimo, che forse lo vedi e dici, ma io voglio abitare lì. Ma il versetto 7 è il versetto che io vi voglio condividere a voi, soprattutto a voi, tutta la Chiesa, ma soprattutto a voi. Ma il Signore disse a Samuele, e tenete questo nel vostro cuore, ragazzi, ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. È una parola molto forte, in originale molto forte. Scartato in originale è quando te butti qualcosa nella spazzatura. Capite bene? L'ho scartato, lo butto nella spazzatura. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Io vi voglio dire oggi è un momento di investitura, d'accordo? Faremo vedere davanti a tutta la Chiesa quello che avete fatto questo anno, che questo è bellissimo, ma dovete imparare e capire che la cosa più importante non è questo uniforme che abbiamo, ma è quello che Dio ha fatto nel nostro cuore. Perché Dio, anche se gli piace vedervi così, sta a guardare quello che c'è nel vostro cuore, che il vostro cuore sia pulito, un cuore che Dio vi guarda e dica, mamma mia, posso fare un miracolo con questo ragazzo, come ha fatto con Davide. D'accordo? Vi ricorderete di questo. Cosa dovete aver pulito? L'interno, il cuore. Che Dio vi benedica. che abbiamo un buon momento di investitura. Amen.
Sorpresa per i ragazzi, e per Jonathan e per Gianluca. All'investitura, quindi chiamo Gianluca qua e anche Jonathan. Chiedo a Bina di prendermi il programma gentilmente e iniziamo il nostro momento di investitura. E quindi io chiamo i Tizzoni, Clarissa e Nina, che verranno qui. E consegna il vassoio rosario e naturalmente lascio la parola a Gianluca. E voi dovete dire cosa devono ripetere loro per la promessa di Tizzoni. Il versetto? Quello che volete voi.
Allora, io, voi ve la sentite di dire qualcosa o no? Sì? Grandi, io all'età vostra facevo scena muta, panico, paura, sudore, insomma, tanta roba. E, ok, che mi vuoi dire? A piacere, quello che vuoi.
Non lo so.
Non lo sai. Va bene. Tu pensate di... Oggi qui siamo tanti, no? Ok? Pensate che quello che state facendo oggi, in passato l'hanno fatto tanti altri ragazzi. E questo è un pezzettino del percorso. E non è detto che si debba esaurire presto. E accanto a voi ce ne sono tanti, tanti nel mondo che fanno la stessa scelta. Se c'è una cosa, no, nell'emozione, nelle cose, che a me piace tanto dire, è che quando voi fate la promessa, fate una scelta, anche se siete piccoli, io oramai sono grande, l'ho fatta tanti anni fa, però entrate a far parte di una famiglia. Vi fa piacere stare qui con tutti quanti? Sì? Ok. Allora, procedo? O mi volete dire qualcosa? No, ok. V'ho imbarazzato. Ho fatto... Allora, un attimo.
E chiamiamo i tizzoni per le distinzioni. Naturalmente consegna Gianluca, i vassoi Melissa e Bina. Allora, ginnasta 1, ginnasta 2, collezionista, prevenzione stradali sono i distintivi. Allora, per ginnasta 1, Samuel, Tobias, Noemi, Noemi R, Noemi B, Marta, Greta, Juan, Clarissa, Elizabeth, Nathalie, Vittoria, Alia e Nina. Studiano. Ecco, qui, ecco, lì ci sono i distintivi, li puoi consegnare. Tranquillamente vado avanti.
Io so. Chi ha preparato i ragazzi?
Sara.
Sara. Sara, possiamo fare? Dov'è Sara? Puoi venire un attimo? Io... e gli altri, però questi li ha preparati lei? Tutti insieme? Ah, ok, ok. No, per, io, scusate, ho delle fisse mie, però i ragazzi non è che si preparano da soli, i ragazzi hanno chi lavora per loro, e quindi mi fa piacere durante l'investitura, perché poi arriva il capoguida e dà le cose, no? Però loro fanno la fatica dietro. E quindi io, oltre che ringraziarvi, però mi faceva piacere se gli consegnavate voi i distintivi, ragazzi.
Potete andare a posto. Ginnasta 2, Ginevra, Pietro e Pietro M. L'altro Pietro non c'è, va bene? Ecco. Ginnasta 2. E poi li ordiniamo. Arriva. Grazie. Collezionista, potete andare a posto? Marta, Greta e Clarissa.
William, Nina, Noemi, Vittoria, Marta, Clarissa, Greta, Juan, Miriam, Pietro, Natalie, Tobias, Libi, Samuel e Ginevra. Siete la metà di 1000. Un mio vecchio anziano di chiesa che purtroppo non c'è più a Roma, Lungotevere, dopo un'investitura mi prese da parte e mi riprese, mi disse: però tu tizzoni, esploratori, specializzazioni, gradi, ma magari la chiesa non lo sa e quindi tu dici delle cose. Io da quel giorno mi sono ripromesso che dico qualcosina. Monica non era a conoscenza di tutto ciò, quindi se sto andando a braccio sappiate che è solo colpa mia. E Ora faremo le promesse degli esploratori. Gli esploratori sono lo step successivo dei tizzoni, quindi vanno, è una fascia d'età differente, più grandi, vanno dai 12 ai 15 anni. Quello che cambia è il bordo della promessa, quella dei tizzoni è rossa, ha un riempimento rosso dove c'è scritto Pathfinder, quella degli esploratori invece è gialla. Quando diventeranno animatori sarà blu. È una piccola distinzione. Da quello che vedo, alcuni di loro riceveranno anche il fazzoletto, perché probabilmente sono diventati, entrano nel club, entrano nell'AISA, ma entrano da grandi, quindi non hanno fatto la promessa tizzoni, entrano direttamente come esploratori. Allora chiamiamo Edward e Kate, Tobias, Nathan e Juan. Dire qualcosa? No. Ok. Va bene. Qualcuno sa qualcosa della legge? Sì, lo sapete, però siete completamente così. Vi faccio solo una domanda. Secondo voi la legge da rispettare, la legge degli esploratori, è una cosa facile o una cosa difficile? Domandone, eh? Difficile perché? Devi essere? Ok, fa un po' paura, no? Perché devi essere leale, devi essere puro, insomma devi avere tante caratteristiche. Prima si parlava di Davide, quindi insomma quando si fa una promessa del genere è un impegno grande, e poi mano a mano lo capirete andando avanti quanto sia grande. Però, come si dice, le cose facili le possono fare tutti. Invece il percorso che state facendo, quando portate Dio nel cuore, è un percorso che può sembrare difficoltoso, ma vedrete che vi ripagherà. Ok? È impegnativa la legge, però vi farà tanto bene. Questo ve lo prometto, per esperienza. Ok? Allora, sì, aspetta.
Prima vedere attraverso un video, chiedo a Matteo che sa quello che deve fare. Perfetto. E adesso noi andremo a posto e vediamo un video.
Enzo, che oggi compie 60 anni di cammino nell'AISA. È un piacere poter partecipare, anche se virtualmente, ma sono stato felice di poter concedere, donarti un saluto e un abbraccio per questo traguardo importante. Sei stato un esempio per tanti come me e tante generazioni. E possiate voi vivere questa festa in grande, questo momento particolare che non accade spesso e sempre. E voglio salutare anche Potti e Jonathan, so che sono lì insieme a tutti voi a vivere questo momento veramente, veramente particolare e stupendo. Che dire, buona strada a tutti voi, ma soprattutto buona strada a te Enzo, che hai seminato e continui a seminare nella vita di questi ragazzi, questi bambini, e come esempio per tutti noi. Ti auguriamo ogni benedizione e ogni abbraccio fraterno. Che Dio vi benedica e buon sabato a tutti voi.
Enzo, devo farti i miei auguri per questi tuoi 60 anni. So che in questi anni ti sei speso tantissimo e hai fatto un ottimo servizio, un grande servizio per l'AISA. Ti auguro veramente ricche benedizioni, che tu possa continuare a essere un esempio per i ragazzi di Bologna. Un caro saluto.
Sì. Ciao Enzo, carissimo Enzo, il tempo passa, ho sentito che oggi avrai un riconoscimento e questo ti fa onore. Enzo, io ho dei bellissimi ricordi, non ce n'ho neanche uno che mi fa pensare che non sei stato veramente un grande supporto per i nostri tizzoni esploratori. Quando ero in Italia, un grande piacere vederti con i tuoi cuccioli di Bologna, e grazie perché l'hai fatto, grazie perché hai dato te stesso, si è visto, si vedeva, e siamo contenti e sono contento di poter partecipare anche da lontano. Oggi si fa così, oggi via Zoom, insomma, la premiazione via Zoom è anche questa valida, quindi sono contento di poter partecipare a questa premiazione, di poterti dire personalmente che, insomma, il Signore ci ha benedetto con la tua presenza, e credo che non mancherai ancora, insomma, di dare il tuo supporto come nonno. Io oggi sono un nonno di 4 nipotini, il mio più grandicello, che è ancora piccolo, mi ha detto: nonno, io sarò il tuo capo scout. Ecco, questo mi fa piacere, quindi chissà quanti capi scout anche tu avrai e hai avuto, e naturalmente continuerai a guidare. Enzo, grazie, grazie ancora, che questa onorificenza sia praticamente un esempio per tanti altri, anche piccoli che stanno guardando in questo momento, che possano dire: anch'io un giorno avrò questo riconoscimento. Ma per averlo, chiaramente, bisogna fare come Enzo. Grazie ancora.
Ciao Enzo, ti volevo fare tantissimi auguri, ti volevo dare un abbraccio forte forte e ti volevo ringraziare per quello che hai fatto per noi da quando eravamo piccoli. Avrò sempre un bel ricordo. E niente, un abbraccione grande grande, tanti auguri.
Grazie Enzo per tutto quello che hai fatto, ti voglio bene.
Sei un esempio per tutti noi.
Nonno grande capo scout.
Grazie per tutto Enzo, ti voglio bene, ti vogliamo bene.
Grande Enzone, anche dal cantiere di Roma Fiumicino, ti voglio fare le mie congratulazioni, sei il king degli scout, mentore di tutti, ma soprattutto, prima ancora di tutto, sei un gran uomo. Oh, un abbraccione e sempre avanti così.
Ciao Enzo, grazie per l'impegno che hai sempre messo per noi, ti voglio bene.
Ti ringrazio Enzo per tutto quello che hai fatto.
Auguri, ti voglio bene.
Grazie Enzo per tutto quello che hai fatto.
Grazie!
Ciao Enzo, sono orgogliosa della persona che sei, dell'affetto che ci metti in tutto quello che fai, soprattutto nell'AISA, e grazie per tutti gli insegnamenti che mi hai dato in questi anni.
Grazie Enzo per quello che ci hai insegnato.
Grazie.
Grazie Enzo.
Grazie Enzo.
Grazie Enzo.
Nonno grande capo scout.
Adesso devi venire qua, gli animatori. E io ho una grande stima e sono orgogliosa di poter lavorare con te. Ti conosco da tanto. Sei una persona discreta, riservata, attenta, e questo ti è lodevole. Noi scout dobbiamo imparare da chi ci precede, e anche noi animatori. Ed è per questo che chiamo Matteo, che ti conferiamo un cappello speciale. Ti conferiamo il cappello di Capo Scout. Tu sei il nostro Baden Powell. Tanto ci assomiglia pure. Quindi, auguri. Questo è il nostro saluto per dirti sei l'esempio. Non ti dico continua così, lo fai lo stesso, ma sei il nostro orgoglio. E chi ti ha conosciuto ha imparato ad acquisire grandi perle di saggezza. Grazie infinite. Enzo, non so se vuole dire qualcosa anche.
Per me la cosa più grande che si può dire di una persona così come te, Enzo, che si possa dire, e credo che questo che abbiamo visto tutti in questo video, e voi che avete vissuto con lui tanti anni, che si può dire come con Enoch, vero? Hai camminato con Gesù. E quella è la cosa più importante. Che Dio ti benedica, Enzo. Che Dio ti benedica.
Grazie, Enzo. Puoi andare a posto? Anzi, vieni qui vicino a me. Vieni, vieni vicino a me, vieni. Vieni vicino a me perché non sono finite le sorprese. Chiamo anche Gianluca Monacciani. Gianluca, non svenire, lo so, ti conosco. Allora, Gianluca, tu sei una persona molto importante per noi. E molti dei nostri ragazzi sono passati con Pagnon, ma tu li conosci e ci sono stati dei momenti dove tu veramente li hai ascoltati. Ripeto, l'animatore non piagne perché poi piango io, siamo messi male. E l'animatore si sceglie e i ragazzi di Bologna hanno scelto te come animatore. Ed è per questo che con Jonathan noi ti conferiamo la medaglia per il nostro migliore animatore. E il fazzoletto locale, perché tu fai parte di questi ragazzi. Vedi che non te lo dovevo dire. E c'è un altro fazzoletto in più. E questo lo voglio consegnare io a Jonathan, perché tu fai parte di questa famiglia. Tu ti sei sposata alla donna più intelligente di Bologna, ma siamo una persona straordinaria. Noi impariamo anche tanto da te e nella semplicità ci sai trasportare nel messaggio di Cristo e questo è per noi importante. Quindi per noi tu sei membro di Bologna e io ti consegno il fazzoletto insieme ad Enzo. Ora potete andare a posto, chiedo ai diaconi di passare per l'offerta. Grazie Enzo. Puoi andare a posto? Vuoi dire qualcosa?
Un secondo. Io chiedo al Signore che tutti coloro che fanno parte degli scout possano prima di tutto dare il cuore a Gesù e possiamo trovarli nella sua chiesa.
Grazie Enzo.
No, scoutistico ha come tema Viaggiando con Gesù, ho scelto una traduzione che a me è piaciuta tantissimo, del Salmo 121, versetto 7 e 8. Come benedizione ascoltiamo tutti. Il Signore proteggerà la tua vita, ti proteggerà da ogni male. Il Signore ti proteggerà quando parti e quando arrivi, da ora e per sempre. Amen.